I fiori che addormentano. Quando Tremalneik tornò in sé, si trovò rinchiuso in uno stretto sotterraneo, illuminato da un piccolo spiraglio, difeso da una doppia fila di grosse sbarre e solidamente legato a due anelli di ferro, infissi in una specie di colonna. Dapprima si credette in preda a un brutto sogno, ma ben presto si convinse che era realmente prigioniero. Una vaga paura si impossessò allora di quell'uomo, che pur aveva dato tante prove d'un coraggio sovrumano. Cercò di riordinare le idee, ma nel suo cervello regnava una confusione che non riusciva a diradare. Si rammentava vagamente di Negapatnan, della sua fuga, della limonata, ma nulla di più. «Chi può avermi tradito?» si chiese rabbrividendo. «Cosa accadrà ora di me? Cos'è questa nebbia che mi offusca il cervello? Che mi abbiano ubriacato con qualche bevanda a me sconosciuta?» Fece uno sforzo per alzarsi, ma ricadde subito. Aveva udito aprirsi una porta. «Chi scende qui?» chiese. «Io, Baharata!» rispose il sergente, avanzandosi. «Finalmente!» esclamò Tremalneik. «Ora mi spiegherai per quale motivo mi trovo prigioniero qui?» «Perché oramai sappiamo che tu sei un Tug!» «Io, un Tug?» «Sì, Sarangui!» «Tu menti!» «No, hai parlato, hai confessato tutto!» «Quando?» «Poco fa!» «Tu sei pazzo, Baharata!» «No, Sarangui! Ti abbiamo dato da bere la Yuma!» «E tu hai confessato ogni cosa!» Tremalneik lo guardò con spavento. Si ricordò della limonata che il capitano gli aveva fatto bere. «Miserabili!» esclamò con disperazione. «Vuoi salvarti?» chiese Baharata dopo un breve silenzio. «Parla!» disse Tremalneik con voce rotta. «Confessa tutto, e forse il capitano ti farà grazia della vita!» «Non posso! Ucciderebbero la donna che amo!» «Chi?» «I Tugs!» «Che storia racconti? Parla!» «È impossibile!» esclamò Tremalneik con accento selvaggio. «Sian tutti maledetti!» «Ascoltami, Sarangui! Oramai noi sappiamo che i Tugs hanno la loro sede a Raimangal, ma ignoriamo quanti siano e dove vivano. Se ce lo dici, chissà, forse non morirai!» «E cosa farete di tutti quei Tugs?» chiese Tremalneik con voce strozzata. «Li fucileremo tutti, anche se fra essi vi fossero delle donne. Loro prima di tutti. Perché? Che colpa hanno? Sono più terribili degli uomini. Rappresentano la dea Kali. T'inganni, Baharata, t'inganni! Tanto peggio!» Tremalneik si prese la fronte fra le mani, conficcandosi le unghie nella pelle. I suoi occhi erravano smarriti. Il suo volto era pallidissimo, quasi cinereo, e il petto gli si sollevava impetuosamente. «Se si concedesse la vita a una di quelle donne, forse parlerei!» «È impossibile, perché prenderli vivi costerebbero torrenti di sangue. Li soffocheremo tutti come bestie feroci nei loro sotterranei!» «Ma ho una donna, una fidanzata!» esclamò Tremalneik con un accento disperato. «Vuoi tu, tigre, farla morire?» «No, no, non parlerò! Uccidetemi, tormentatemi! Consegnatemi alle autorità inglesi! Fate quello che volete, non parlerò! I Tugs sono numerosi e potenti. Si difenderanno e forse salveranno colei che io ho tanto amato e che amo ancora!» «Una domanda ancora. Chi è questa donna?» «Non posso dirlo!» «Sarangui!» disse con voce alterata. «Vuoi dirmi chi è quella donna?»
«Mai!»
«È bianca o scura?»
«Non te lo dirò!»
«Sarà una fanatica come le altre!» Tremal Naik non rispose. «Sta bene», ripeté il sergente. «Fra 3 o 4 giorni ti porteremo a Calcutta». Una viva commozione alterò i lineamenti del prigioniero, il quale guardò il sergente che usciva e la feritoia. «Questa notte bisogna fuggire», mormorò. «O tutto è perduto». La giornata trascorse senza che qualche cosa di nuovo accadesse. A mezzogiorno e al tramonto fu portata al prigioniero un'ampia scodella di curry e una coppa di todi. Appena il sole tramontò dietro le foreste e l'oscurità nella cantina divenne fitta, Tremal Naik respirò. Stette zitto per 3 lunghe ore, temendo che qualcuno improvvisamente entrasse. Poi si mise alacremente all'opera per tentare l'evasione. Gli indiani sono famosi nel legare le persone e occorre una lunga pratica per sciogliere i loro nodi complicatissimi. Tremal Naik, per fortuna, possedeva una forza prodigiosa e buoni denti. Con una scossa allentò una corda che gli impediva di curvare la testa. Poi, pazientemente, non badando al dolore, avvicinò uno dei polsi alla bocca e si mise a lavorare coi denti, tagliando, segando, sfilacciando. Riuscito a tagliare la corda, sbarazzarsi degli altri legami fu per lui l'affare d'un sol momento. S'alzò, stiracchiandosi le membra indolenzite, poi s'avvicinò alla feritoia e guardò fuori. La luna non era ancora sorta, ma il cielo era splendidamente stellato. Buffi d'aria fresca e imbalsamata dal profumo di 1000 diversi fiori entravano per la feritoia. Nessun rumore veniva dal di fuori, né persona umana si scorgeva sulla fosca linea dell'orizzonte. Il prigioniero afferrò una delle sbarre e la scosse furiosamente. La curvò, ma non la spezzò. «La fuga per di qui è impossibile», mormorò. Si guardò attorno, cercando un oggetto qualsiasi che potesse aiutarlo a svellere le spranghe, ma non ne trovò alcuno. «Sono perduto», mormorò con spavento. «Eppure non voglio morire. Non voglio scendere nella tomba, ora che la felicità è vicina». S'avvicinò alla porta, ma s'arrestò di botto. Un sordo mugolio che veniva dal di fuori era giunto improvvisamente fino a lui. Volse la testa verso la feritoia e la vide occupata da una massa oscura, in mezzo alla quale brillavano 2 punti luminosi, verdognoli. Una speranza gli attraversò il cervello. «Dharma! Dharma!» mormorò con voce tremante per l'emozione. La tigre emise un secondo brontolio, scuotendo le spranghe di ferro. Il prigioniero s'avventò verso la feritoia, afferrando le zampe della fedele bestia. «Sono salvo!» esclamò. «Brava Dharma! Lo sapevo che saresti venuta a trovare il tuo padrone. Ora non temo più il capitano né il suo sergente». Lasciò la feritoia e corse in un angolo dove aveva visto un pezzo di carta. Lo pulì accuratamente, si morse un dito, facendo uscire alcune gocce di sangue, e con una scheggia strappata al palo scrisse rapidamente e come lo permettevano le tenebre le seguenti righe. «Sono stato tradito e rinchiuso nella prigione di Negapatnam. Soccorretemi prontamente! O tutto è perduto. Tremal Naik». Arrotolò la cartolina, tornò alla feritoia, la legò con una cordicella al collo della tigre. «Corri, Dharma! Ritorna dai Tugs!» le disse. «Il tuo padrone corre un gran pericolo!» La fiera scosse la testa e partì con la rapidità di una freccia. «Va!» diceva l'indiano, seguendola con gli occhi. «I Tugs capiranno quale pericolo corro e verranno a salvarmi o mi daranno almeno un mezzo qualsiasi per evadere!» Passò una lunga ora. Tremal Naik, aggrappato convulsivamente alle sbarre, attendeva ansiosamente il ritorno, in preda a mille timori. D'un tratto, nel fondo della pianura, scorse la tigre che s'avvicinava con balzi giganteschi. «Se la scoprissero!» mormorò tremando. Fortunatamente Dharma poté giungere fino alla feritoia senza essere stata scoperta dalle sentinelle. Al collo portava un grosso involto che Tremal Naik con gran pena riuscì a far passare fra le sbarre. L'aperse. Conteneva una lettera, una rivoltella, un pugnale, delle munizioni, un laccio e due mazzolini di fiori accuratamente rinchiusi in due vasi di cristallo. «Cosa significano questi fiori?» si domandò sorpreso. Aprì la lettera, la espose a un raggio di luna che penetrava per la feritoia e lesse: «Siamo circondati da alcune compagnie di sipai, ma uno dei nostri segue Dharma. Grandi pericoli ci minacciano e la tua evasione è necessaria. Unisco alle armi due mazzi di fiori. I bianchi addormentano. I rossi combattono l'efficacia dei bianchi. Addormenta le sentinelle e tieni ben appresso i rossi. Una volta libero, espugna l'abitazione e tronca la testa al capitano. Nagor segnalerà la sua presenza col noto fischio e ti aiuterà. Fa presto, Cowgli!» Forse qualche altro si sarebbe spaventato nel leggere quella lettera, ma non così Tremal Naik. In quel momento supremo si sentiva tanto forte da espugnare la casa anche senza l'aiuto di Nagor. «L'amore mi darà la forza e il coraggio per operare il miracolo», aveva detto. Nascose le armi e le munizioni sotto un mucchio di terra e tornò alla feritoia. «Vattene, Dharma!» le disse. «Corri un gran pericolo!» La tigre s'allontanò, ma non aveva fatto 20 passi che s'udì una delle sentinelle gridare: «La tigre! La tigre!» Vi tenne dietro un colpo di fucile. Un'altra detonazione rimbombò, ma la brava bestia aveva raddoppiata la corsa e in breve tempo fu fuori di vista. S'udì un rumore di passi precipitati e alcuni uomini s'arrestarono dinanzi alla feritoia. «Ehi!» esclamò una voce che Tremal Naik riconobbe per quella di Baharata. «Dov'è la tigre?»
«È scappata!»
rispose la sentinella che stava nella veranda.
«Dov'era?» «Presso la feritoia!»
«Scommetterei 100 rupie contro una che è un'amica di Sarangui!» «Presto! Due uomini nella cantina! O il briccone ci sfugge!»
Tremal Naik aveva udito tutto. Prese i due vasi, li spezzò, gettò i fiori bianchi nell'angolo più oscuro, nascose i rossi in seno e si sdraiò addosso al palo, accomodandosi attorno al corpo le corde e stringendole meglio che poté. Era tempo. Due sipai armati e muniti d'una torcia resinosa entrarono.
«Ah!» esclamò uno. «Ci sei ancora, Sarangui!»
«Chiudi il becco, che io voglio dormire!» disse Tremal Naik, fingendosi di cattivo umore.
«Puoi dormire, mio caro, e con tutta tranquillità, perché noi veglieremo!»
Tremal Naik alzò le spalle, s'appoggiò al palo e chiuse gli occhi. I due sipai, piantata la fiaccola in una spaccatura della parete, si sedettero per terra con le carabine fra le ginocchia. Erano trascorsi appena pochi minuti, quando Tremal Naik avvertì un acuto profumo che gli dava alla testa, malgrado i fiori rossi che emanavano un profumo non meno acuto e molto speciale. Guardò i due sipai. Sbadigliavano in modo tale da temere che si slogassero le mascelle.
«Senti nulla, tu?»
chiese il soldato più giovane dopo qualche tempo.
«Sì»,
rispose il compagno.
«Mi sembra d'essere...»
«Ubriaco, vuoi dire?»
«Proprio così, e mi sento prendere da una voglia irresistibile di chiudere gli occhi.»
«Da cosa proviene ciò?»
«Non lo saprei. Che ci sia qualche manzanillo qui, quella pianta velenosa. Non ne ho veduti nel parco.»
La conversazione cadde lì. Tremal Naik, che stava attento, li vide chiudere a poco gli occhi, riaprirli 3 o 4 volte, poi richiuderli. Lottarono ancora per qualche minuto, poi caddero pesantemente a terra. Russando sonoramente. Era il momento d'agire. Tremal Naik si strappò di dosso i legami e s'alzò silenziosamente.
«La libertà!» esclamò.
Andò a prendere le armi, legò solidamente i due addormentati e si slanciò verso la scala.